dare il senso della continuità. Sentite bene?
Molto bene.
La volta scorsa, dopo la sera di quel giorno in cui abbiamo fatto la catechesi, un papà di catechismo mi ha mandato un sms in cui diceva: ma io non sono tanto d'accordo su questa storia della miseria, perché se voi ricordate avevo sottolineato questo elemento, cioè che nella parte introduttiva della messa, in cui c'è l'atto penitenziale, e c'è una presa di coscienza davanti a Dio, no, il Signore è con voi, davanti a Dio, davanti a noi stessi, guardandoci l'ombelico, ma davanti alla presenza di Dio, la coscienza, la presa di coscienza della nostra miseria. E questa parola, effettivamente mi rendo conto che è una parola un po' ambigua, perché Marco mi diceva: ma miseria, cioè, noi di solito opponiamo la parola, per esempio, povertà alla parola miseria come una parola in cui non c'è più la dignità della persona, no? Quindi è una parola solo negativa nel nostro linguaggio comune, no, direi, è giusto? E quindi mentre povertà lo sentiamo come una parola che ha anche un valore, custodisce una dignità, la condizione di miseria è una condizione dove è negata l'umanità. Bene, non è questo ovviamente il significato della parola miseria nell'ambito della Bibbia e della liturgia. Per cui, quando ci prendiamo consapevolezza della nostra miseria, non ci stiamo, come dire, non stiamo togliendo qualcosa alla nostra dignità. E se voi ci fate caso, la parola miseria è una parola che è contenuta da una parola più grande, che è la parola di riferimento, diciamo così, della rivelazione di Dio nella Bibbia, che è la parola misericordia. Quando Dio si rivela a Mosè, si rivela come il Dio misericordioso. Quindi la parola miseria non ha un significato negativo per la Bibbia. Quindi dobbiamo distinguere, spesso ci succede questo, spesso ci succede che il linguaggio della Bibbia e della liturgia poi è talmente entrato nella nostra cultura, sono passati dei secoli, che poi le parole si spostano il significato, decadono anche della loro forza originaria. E quindi il motivo per cui ogni tanto, per esempio, c'è bisogno di rispolverare i gesti che il significato dei gesti che facciamo, delle parole che diciamo, è anche proprio questo, cioè quello di tornare al significato proprio nel senso che appartiene alla nostra tradizione, naturalmente, di queste parole fondamentali, decisive. Quindi questo non per dire che non ci sia anche un significato comune della parola miseria, ma quando noi lo usiamo in questo contesto, lo usiamo in un senso più proprio, okay? Che è il significato che ha a che fare con la consapevolezza del nostro essere bisognosi dell'intervento di Dio, della sua grazia, perché altrimenti noi non possiamo essere noi stessi se il Signore non ci soccorre. Quindi sì, certo, è vero che quando noi diciamo che prendiamo consapevolezza della nostra miseria, prendiamo consapevolezza di una fragilità strutturale. La volta scorsa dicevamo, è come, sono tutte le volte in cui noi ci accorgiamo che c'è un limite che è così decisivo, che è insuperabile da noi. Questo di fronte a tutte le cose che ci superano. L'altra volta vi facevo un esempio in negativo, ma si può fare anche in positivo, cioè tutte le cose che ci superano, non solo perché ci supera il mistero della morte, della sofferenza, cioè qualcosa di più grande di noi, delle nostre spiegazioni, ma anche per esempio quando siamo di fronte a qualcosa di, che eccede la nostra consapevolezza, la nostra, diciamo, la nostra capacità di spiegare, anche quando ciò che eccede è così bello. Sapete, per dire queste due cose che sono spesso legate, sia la tradizione religiosa ebraico-cristiana che tutte le altre tradizioni religiose, diciamo, di tradizione profonda, dicono che quando si rivela Dio, si rivela in entrambi questi due elementi, cioè l'elemento del fascino e l'elemento del terribile, sempre come qualcosa che va oltre, e che è l'esperienza, per esempio, di quando ci si innamora, oppure di quando si è davanti a una bellezza più grande, no? Commovente, la bellezza del creato, la bellezza di qualcosa che succede, che ci supera, che è più grande di noi, in cui noi ci sentiamo dentro, e quindi miseri nel senso non all'altezza, di tanto bene, di tanta bellezza, di tanta grazia. Okay. Quindi, l'altra volta lo dicevo nel senso appunto di fronte al terribile, alla morte, alla sofferenza, a ciò che non comprendiamo, ma in realtà ciò che non comprendiamo a volte è anche bellissimo. Quindi, riassumendo, come si entra nella liturgia, o meglio, come la liturgia ci insegna ad entrare nel rapporto con Dio, in questa grande celebrazione dell'alleanza dell'Eucaristia e ogni preghiera della Chiesa. Prima di tutto, aiutandoci a metterci davanti a Dio e quindi a riconoscerci come bisognosi della sua salvezza, e quindi cominciamo la liturgia rispondendo a una chiamata, no, vi ricordate l'altra volta, rispondiamo alla chiamata, ci raduniamo, siamo portati davanti al Signore, scopriamo che siamo dei peccatori perdonati, e quindi questa è la bellezza e la gioia propria del cristiano. Rendimi la gioia di essere salvato. Il cristiano non è contento perché è più bravo, più intelligente degli altri. La gioia del cristiano è la gioia di avere incontrato la salvezza che lo ha strappato, continuamente lo strappa dalla sua miseria, in quel senso. E quindi i riti introduttivi cosa fanno di noi? Fanno di noi un'assemblea di chiamati che hanno risposto, che si riconoscono dei peccatori, tutti quanti ci riconosciamo dei peccatori perdonati, e quindi glorifichiamo Dio, non in gloria, e ci sentiamo tutti raccolti, ammutoliti, no? Vi ricordavate che il senso di questo momento introduttivo è quello pian piano di farci tacere, non nel senso dal di fuori, ma come è il senso del mistero. Sapete, la parola mistero viene da un verbo greco che significa mettere la mano sulla bocca, che è quella cosa per esempio che Giobbe dice quando scopre attraverso tutto il suo percorso che Dio è più grande di quello che lui comprende, e quindi dice: io mi metto una mano sulla bocca. Dio e tutte le grandi dimensioni della nostra vita sono più grandi di noi, e quindi è meglio che è saggio saper tacere. Quindi il popolo radunato è un popolo che, consapevole di essere un popolo di peccatori perdonati, finalmente fa silenzio, non come qualcosa di imposto, ma come qualcosa che raggiunge l'intimo del nostro cuore, della nostra anima, per cui siamo posti di fronte al mistero, al mistero della vita, di Dio, di noi stessi, degli altri. Questo è lo spostamento, diciamo, varcare quella soglia. Varcare la soglia della Chiesa è passare da una vita che ci vive, diciamo così, che ci travolge, in cui facciamo le cose, in cui corrispondiamo alle attese nostre, degli altri, abbiamo dei doveri, eccetera, eccetera, a uno spazio che ci aiuta a entrare dentro, alle soglie decisive della nostra vita. Bene.
Diciamo, è partito con una introduzione molto ampia, però spesso mi viene a dire qualcosa che mi dico prima di arrivare forse a oggi, perché mi sollecitava un po' questo aspetto del come arrivare e essere richiamati al silenzio. Lo dico perché un po' oggi questo, anche nel nostro mondo, nel mondo non necessariamente ecclesiale o religioso, è un tema. Silenzio, ci sono centri di meditazione. Perché? Perché fare silenzio, appunto, come diceva Carlo, è una cosa, diciamo, di ritornare a una presenza e a una dimensione profonda di noi. Ma è chiaro che dal punto di vista del processo, del cammino, può avere delle complicazioni per noi. Complicazioni perché? Perché dentro di noi ci sono tante cose che la vita muove, accumula, paure, preoccupazioni, pensieri, per cui in realtà questa cosa bellissima di dire siamo convocati e chiamati oggi a entrare qui e a metterci di fronte a Dio può avere tanti passaggi, tante difficoltà nel poter esserci con una presenza, no? Che poi è la stessa difficoltà che noi possiamo avere nell'esserci con una presenza nel dialogo, nelle relazioni, nell'ascolto degli altri. Non è che cambia la relazione con Dio, la relazione con gli altri sono sempre una relazione. Lo dico per dire che questa questione del fare silenzio non è un vezzo o un'imposizione esterna. Certo, bisogna che partiamo anche da fare quell'esercizio che è stiamo zitti, e quindi se stiamo zitti amplifichiamo quello che c'è dentro, perché non siamo solo quello che stiamo dicendo. Abbiamo i pensieri, abbiamo le paure, abbiamo il mal di stomaco o il mal di pancia che ci agitano e quindi producono pensieri, eccetera, eccetera. Un po' questo bisogna che ce ne prendiamo cura, che lo coltiviamo, se no non c'è la magia che entriamo qui, siamo convocati, chi presiede dice nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e noi intanto pensiamo alla mamma che abbiamo lasciato a casa malata, pensiamo al marito con cui ci siamo litigati fino a 5 minuti prima, non siamo in silenzio, facciamo fatica in quel tempo breve a gustare questo metterci pienamente davanti a Dio e quindi poi entrare a quello che ricordiamo anche oggi. Quindi lo volevo così un po' diciamo amplificare questa questione.
Sì, esatto, quindi direi i riti introduttivi mettono alla prova, se volete, la qualità spirituale della nostra vita. Mettere alla prova nel senso che anche la è un percorso per farla crescere, questa qualità spirituale, no? Perché ci accorgiamo che c'è una vita dentro. Quindi non è che non dobbiamo più pensare alle cose della nostra vita. Cioè, non è che lasciamo la nostra vita fuori, la suocera, il marito, la moglie, il lavoro, le cose, eccetera. Ma ci scendiamo più dentro, cioè riconosciamo che quelle cose che noi viviamo hanno una dimensione più profonda, dove non abbiamo più le nostre parole. Cioè, le parole che noi ci diciamo sulle cose che viviamo non sono abbastanza per coglierne il senso profondo. Per cui le nostre relazioni, il nostro lavoro, le cose che facciamo, c'è qualcosa di più grande che abbiamo bisogno di andare a cogliere, altrimenti non ne viviamo la densità. Okay. Questo è, altrimenti siamo dei robot, no, che fanno le cose. Quindi, diciamo, dal punto di vista antropologico, no, potremmo dire, questa convocazione è utile perché, no, perché questa cosa qui non c'entra niente con quello che viviamo, ma perché quello che viviamo ci porta al senso del mistero di quello che viviamo. Bene, una volta che sono finite le nostre parole che sentiamo ripetitive, insufficienti, no? Noi siamo in un mondo in cui c'è un diluvio di parole. Essere convocati nella liturgia è ammettere che non sono sufficienti, cioè che sì, ci sono tante cose vere nelle cose che diciamo, nelle cose che sentiamo, che gli altri dicono, che leggiamo, cioè, ci sono tante cose vere qua e là, però non sono sufficienti, c'è bisogno di una parola decisiva, non che elimina tutte le altre parole, ma che ci fa andare al cuore. Quindi i riti introduttivi ci introducono alla liturgia della parola, che è quella parte della messa e di ogni preghiera cristiana, per cui si celebra il dialogo tra Dio e il suo popolo. Senso il dialogo del suo popolo? Che senso? Il senso che torniamo a quella storia d'amore tra Dio e il suo popolo, dentro la quale nascono le scritture. Quindi l'oggetto, diciamo così, fondamentale di questo dialogo è il libro, cioè al centro della liturgia della parola c'è il libro delle scritture e in particolare il libro dei Vangeli. Nella liturgia della parola la Chiesa ci racconta perché la parola di Dio contenuta nelle scritture è così importante, così decisiva. Allora, voi sapete, no, che la liturgia della parola ha una sua struttura, la lettura delle scritture antiche, delle scritture di Israele, quello che noi chiamiamo l'Antico Testamento, quelle che Gesù e il Nuovo Testamento chiama semplicemente le scritture, punto. O, se vogliamo, in un modo più specifico, chiama la legge, i profeti, i salmi, gli scritti. Quindi le scritture, divise in tre normalmente, e perché è fondamentale per noi leggere le scritture? dico le scritture per dire propriamente quello che noi diciamo nell'Antico Testamento. Perché è fondamentale? Perché quella parola è quella parola scritta è la concretezza del dialogo fra Dio e il suo popolo, della storia che si compie per i cristiani di Gesù. Quindi perché noi leggiamo l'Antico Testamento? Lo leggiamo perché sono le scritture attraverso le quali il popolo, nel dialogo con Dio, comprende che cosa il Signore gli dice, come il Signore lo conduce. Quindi, prima di tutto, per noi c'è la storia di un popolo, la storia del popolo che il Signore ha scelto, il popolo di Israele, e quindi quella storia dentro la quale sono invitati tutti i popoli in Gesù a entrare dentro quella benedizione, la benedizione data ad Abramo. In te saranno benedette tutte le famiglie della terra, no? Questa è la promessa fatta ad Abramo. Quindi leggiamo le scritture perché entriamo dentro la storia di un popolo che ha per noi il suo culmine, la sua pienezza nella storia di quell'ebreo che è Gesù. E insieme con i suoi compagni di cammino, i discepoli, che sono degli ebrei. E quindi noi leggiamo il Nuovo Testamento, leggiamo il Vangelo, che sono tutti scritti da degli ebrei. Non c'è nessun testo della Bibbia che non sia scritto da questo popolo. Quindi noi riceviamo questo libro, lo riceviamo dalla Chiesa e leggere le scritture per noi è rievocare questa storia, che è la nostra storia, in modo da rinnovare la nostra consapevolezza di chi siamo e a che cosa siamo chiamati. Diciamo che l'esegesi della parola è fondamentale perché, prima di tutto, perché ci dà il senso di chi siamo e dove andiamo. Se noi smettessimo di leggere la Bibbia, il Vangelo, e dopo un po' non sapremmo più qual è il senso della nostra identità. Sì, non leggiamo. Ma il valore particolare di questo, del leggere dentro la liturgia, è che è il luogo di un popolo radunato, quindi è il luogo proprio in cui leggere, ascoltare e vivere questo dialogo tra Dio e il suo popolo. Dialogo attuale, quindi non è che noi semplicemente ci ricordiamo di quello che è successo, ma ridando voce a quella voce scritta sul libro. Il libro che cosa contiene? Contiene una voce a cui il lettore ridà voce. Quindi quando il lettore legge la parola di Dio nella liturgia, ridà la voce a quella parola che è scritta, che è lì scritta. È quello che fa Gesù. Ricordate che l'anno scorso abbiamo letto insieme nelle tappe che è vissute il testo di Emmaus. Il Vangelo di Luca si conclude con un grande quadro, che è il quadro di Gesù che si mette accanto a camminare con i discepoli che se ne vanno via delusi, li ascolta e poi gli dice: ok, adesso però sentite me. E cosa fa Gesù? Gli spiega le scritture, tutte le scritture, e gli fa capire che tutte le scritture parlano di lui. E poi alla fine, quando i discepoli gli dicono: resta con noi, Gesù si ferma, spezza il pane e vi viene riconosciuto. Bene, in quella grande pagina c'è la sintesi della vita cristiana e dell'Eucaristia, della Messa. C'è un po' tutto, sono i riti di introduzione, c'è la liturgia della parola, c'è lo spezzare del pane e infine i discepoli che tornano a Gerusalemme. C'è una cosa? Sì.
Non so, io sento un po' la necessità, come se mi viene a dire, tutto chiaro questo, cioè perché Don Carlo sta dicendo, tira fuori insomma questa questione di dire Gesù è ebreo, gli scritti che noi riceviamo, la scrittura, sono dei testi del popolo di Israele. Tutto questo è chiaro, crea diciamo qualche perplessità, delle domande, perché sicuramente questa è una questione molto importante. Io tantissime volte diciamo sento dire anche da tante persone che vanno normalmente in chiesa, vabbè, insomma, a me il Vangelo piace, ma il resto no. E questo penso che può essere un problema nel senso che ci perdiamo qualcosa. Quindi mi veniva qui da domandare, c'è qualche domanda che viene, c'è qualche perplessità o tutto vi sembra, diciamo, normale fino a lì? Fratellate che non ti conviene niente.
Aspettiamo la lavorazione.
Normale no, ma è lavoriamo. Qualcun altro vuole dire qualcosa? Non è per un voto, è per capire dove siamo, perché se no aggiungiamo parole e non hanno senso. L'altra cosa, insieme a questo, direi che comunque non è piccola, è tutta una questione del linguaggio e forse di come noi abbiamo ricevuto un po' il senso delle parole. Cioè per noi le parole sono qualcosa che forse un po' ci aiuta a prendere delle cose o a capire o a dire delle cose. E quindi questo discorso di ascoltare delle parole che in realtà ci portano molto di più, cioè dentro anche il linguaggio, le parole che noi usiamo, c'è un sentire, c'è un'intenzione, perché tante volte non ci capiamo, perché uno dice una cosa che è chiarissima con quelle tre parole, ma uno la dice con un'intenzione, vuole dire qualcosa oltre quelle proprio singole parole. Questo è un tema molto importante nell'accostarci alla scrittura, perché se no diciamo, vabbè, dice scritto anche a volte parole comprensibili, perché non è sempre facile, no? Il testo non è immediato, e invece è la fatica di sentire, di entrare in una voce che mi vuole dire qualcosa. Ma questo secondo me è importante.
Così più che me. Sì, questa cosa è una cosa seria, la riprendiamo tra un attimo. Cosa di che cosa vuole dire. Il Vangelo di Luca, il Vangelo che leggeremo quest'anno, abbiamo cominciato domenica scorsa. Il Vangelo di Luca si conclude con questa grande pagina, la di Emmaus. E però è un percorso, il Vangelo di Luca, in cui è interessante notare come il primo gesto di Gesù del suo ministero è descritto da Luca in questi termini: entra nella sinagoga, nella sua sinagoga di Nazareth, si alza per leggere, gli viene dato il libro, il rotolo di Isaia, gli viene dato perché c'è una lettura stabilita, come noi abbiamo il lezionario, cioè capitolo da leggere. E Gesù apre il rotolo di Isaia, legge il testo di Isaia, lo Spirito del Signore su di me, eccetera. Chiude il rotolo, si mette a sedere perché la posizione seduta è la posizione di chi a quel punto deve commentare, insegnare. Tutti gli occhi sono fissi su di lui E Gesù, la sua omelia, è l'omelia più breve della storia, è oggi questa scrittura si è compiuta nelle vostre orecchie. Tradotto, non mi ricordo come tradotto in italiano, comunque un po' diverso, perché così è un po' difficile, no? Però in realtà è molto più proprio, più chiaro, in un certo senso. Questa è la liturgia della parola di Gesù. La liturgia della parola di Gesù è che Gesù prende in mano il libro che parla di lui. Il Vangelo di Luca aveva descritto che cosa vuol dire che lo Spirito su Gesù nel battesimo, lo aveva condotto nel deserto, eccetera. E lo Spirito lo muove ad una missione di liberazione, no? Così è la descrizione, il testo del libro di Isaia. E Gesù è lui, semplicemente, l'esegesi, diciamo, il commento di quella parola, perché quella parola parla di lui e lui dice: eccomi, questa parola si compie oggi in me, nelle vostre orecchie. Perché nelle vostre orecchie? Dopo, infatti, si capisce che gli occhi erano su di lui, ma le orecchie no. Perché lo rifiutano gli abitanti di Nazaret? Perché questa è la liturgia, il senso della liturgia della parola è proprio, si compie, diciamo così, nelle orecchie. Adesso lo spieghiamo cosa vuol dire. È interessante notare che il primo gesto del ministero di Gesù è che Gesù prende in mano il rotolo e in quel momento c'è la nuova alleanza. Alleanza è che il rotolo si compie nella carne, nell'umanità di Gesù. Sapete, il rotolo era un foglio di pergamena, cioè di pelle di animale. Bene, quella pelle su cui sono scritte le sante parole si compie nella pelle, diciamo, nella carne di Gesù. Lui è la parola di Dio. E si compie tutte le parole scritte su di lui, spiegherà Gesù al discepolo di Emaus alla fine del Vangelo, parlavano di me. Bene. È interessante notare come l'ultimo gesto di Gesù, del suo ministero, è che Gesù prende, questa volta non il rotolo del profeta, ma prende in mano il calice della cena pasquale e tra le sue mani quel calice diventa il calice della nuova alleanza, versato per voi. Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Allora, perché è importante questo? Perché per noi la liturgia della parola ci insegna, stando alla scuola di Israele, ad ascoltare. Purtroppo noi abbiamo la maledizione, diciamo così, tra virgolette, dei foglietti, per cui mentre uno legge, noi siamo soliti leggere anche noi. E va bene, cioè, per carità, però sarebbe bello oggi, per esempio, vivere in modo più proprio, più pieno questo momento di dialogo. Il momento di dialogo è che quella parola scritta attraverso la voce che proclama del lettore, proclama a voce chiara per tutti, quella parola che diventa la parola per noi, parola che si compie nelle nostre orecchie, cioè per cui noi impariamo ad ascoltare, a stare attenti a delle parole anche difficili, perché quelle parole scendano nel nostro cuore e diventino la nostra vita. Cioè, perché si rinnovi, si amplifichi questo processo di incarnazione, si può dire così. Per cui, come quel rotolo diventa la carne di Gesù, così questo libro diventa la nostra carne, diventa la nostra vita. Quindi, Quando noi prendiamo il libro del Vangelo, lo alziamo, noi celebriamo Gesù, semplicemente, perché quel libro è Gesù, è Gesù il libro di Dio, la sua umanità. Bene, se ci fate caso, il prete quando legge il Vangelo segna una croce sul Vangelo e poi si segna la fronte, e lo facciamo tutti insieme, tre segni di croce sulla fronte, sulla labbra, sul cuore, perché quella parola è Gesù, che si sintetizza nel segno della croce, cioè è Gesù che si dona, che si dà a mangiare. Infatti, per esempio, oggi facciamo questo segno, il segno più solenne del Vangelo, per cui lo porteremo in processione all'inizio della messa, come facciamo ogni tanto, le messe più importanti, e il Vangelo viene appoggiato sull'altare. Perché è appoggiato sull'altare? Fate caso che è appoggiato sull'altare solo il Vangelo e i doni, il pane e il vino, sono appoggiati sull'altare. Perché, come ci insegna il Concilio Vaticano II, l'Eucaristia, cioè la messa, la celebrazione della messa, è il modo con il quale il popolo di Dio si nutre di Gesù in due mense, ma è sempre Gesù. Si nutre della sua parola, si nutre del suo corpo. Quindi appoggiamo il Vangelo sull'altare e poi dall'altare viene il tampone, viene in mezzo a noi, come dall'altare verranno dopo il pane consacrato, il vino consacrato per nutrire. Così viene dall'altare Gesù, la sua parola, perché noi ce ne nutriamo. Allora, tutto questo, volevo riprendere un momento questa cosa del che cosa vogliono dire le parole, no? Come diceva giustamente Maria Chiara, il Concilio Vaticano II ci dice nella Costituzione sulla parola di Dio, ci dice la parola di Dio è contenuta nelle Sacre Scritture, ma dobbiamo saperla ascoltare. A noi a scuola ci insegnano a leggere, a scrivere, a fare i conti, un sacco di altre cose, non ci insegnano questa arte fondamentale, che è come si ascolta. Si ascolta. Come si ascolta? Che in altre parole si può dire, ma tu che cosa mi vuoi dire dicendomi queste parole? Quello che il Concilio Vaticano II dice, qual è l'intenzione dell'autore? Cioè, quelle parole scritte, a volte più facili, a volte più difficili, che cosa vogliono dire? Lui, che cosa mi voleva dire? E qui, oggi, in questa liturgia, che cosa Dio vuole dire a noi come comunità, non semplicemente a me come singolo? Come questa parola interpreta la condizione della nostra comunità, dice chi siamo davvero e come ci dice come essere più pienamente quello che siamo, quello a cui ci chiama. Bene, questo è la capacità di ascolto di una comunità, che non necessariamente dipende dalla capacità retorica del il predicatore è lì per facilitare questo dialogo, ma è il dialogo fra Dio e il suo popolo, che commenta e cerca di facilitare questo oggi, queste scritture, queste che abbiamo ascoltato, si compiono per voi, per questo popolo, nelle nostre orecchie, nel nostro cuore, per la nostra vita.
Cioè un po' mi piace problematizzare un po' sempre le cose in modo problematico, no? Perché ad esempio questa cosa qua secondo me è una cosa enorme, quando se noi diciamo che le scritture si compiono nelle nostre orecchie, vuol dire che per ciascuno c'è qualcosa, c'è un compito, c'è qualcosa da fare, è un interlocutore, deve fare la fatica di ascoltare e capire, perché poi può rimettere questa parola nella comunità. Altrimenti, e quindi mi viene da dire, no? Quando noi diciamo la creazione è ricca, piena di tante cose, il mondo è bellissimo, di tanti animali, di tante piante, di tante cose diverse, ma anche noi siamo tanti, siamo diversi e serviamo a qualcosa, ciascuno può portare qualcosa. Il punto è come noi ci sintonizziamo e usciamo un po' da quell'abitudine per cui veniamo in chiesa, poi diciamo un po'. O prendiamo per buono quando va è grassa, quello che comunque diciamo il prete un po' ci spezza, ci facilita, ci vuole amplificare rispetto ai testi che abbiamo ascoltato, ma in realtà stiamo dicendo una cosa grandissima: mentre la parola viene proclamata, dovrebbe, e di fatto accade, anche se noi non lo percepiamo, non ne viviamo diciamo in modo intenso, pieno, sveglio, con tutta la portata. Succede qualcosa dentro di noi, cioè se siamo degli interlocutori, qualcuno ci parla, qualcosa succede per forza. Può essere qualcosa di piacevole, può essere qualcosa di spiacevole, ma qualcosa arriva, cade, si trasmette, si muove. E questo altrimenti non perderebbe più il senso. Stiamo leggendo gli Atti, che senso avrebbe quella cosa per cui dice ci fu il dono dello Spirito Santo e ciascuno si sentiva parlare nella propria lingua. C'è un compito, una responsabilità e una chiamata però ad essere veramente vivi e svegli di ciascuno. E poi c'è la fatica di riportarlo insieme, no? E questo ancora complica ulteriormente, perché dice vabbè, io ho capito, me ne vado, faccio come mi pare, oppure faccio quello che ho capito. E questo un po' è anche vero, perché poi ci siamo chiamati a uscire dalle chiese e quindi un po' a portare ciascuno. Però questa questione di che cosa accade a ciascuno ascoltando queste parole? Questo è molto importante, che è quello che un po' cerchiamo di fare anche quando ci mettiamo lì a dire leggiamo il testo, che cosa ci dice? Perché la chiamata alla partecipazione attiva di ciascun credente.
Ok, vabbè, abbiamo detto varie cose. Penso che per me è sempre utile cogliere l'elemento, diciamo così, educativo che c'è nella liturgia, in questa situazione, in questo contesto. Cioè, a cosa ci sta insegnando la liturgia come nostra qualità umana, spirituale? Bene, la liturgia della parola ci insegna l'attenzione. Penso che è una roba importantissima nel mondo in cui siamo, in un mondo distratto e con deficit di attenzione generale. Noi siamo abituati a fare la diagnosi sui bambini, okay? Ma la diagnosi sui bambini del deficit di attenzione è il sintomo di un mondo disattento. Povero bimbo, non è assurdo, okay. È il punto di una fragilità spirituale nostra, del mondo in cui siamo, che viviamo. Quindi la liturgia ci indica e ci insegna veramente una sfida: come possiamo ritrovare la nostra dignità di popolo di Dio, che è la dignità di un popolo a cui è rivolta la parola di Dio, e per questo siamo figli, e questa parola è rivolta alle nostre orecchie, al nostro cuore, alla nostra vita, perché ci ricordiamo chi siamo. Fate questo in memoria di me: perché ci ricordiamo chi siamo davvero e perché riscopriamo qual è ciò a cui siamo chiamati. Così, quindi insomma mi sembrava importante focalizzare questo elemento che Papa Francesco anche più volte ricorda, cioè che la liturgia della parola è la celebrazione del dialogo fra Dio e il suo popolo. Bene. Allora, scusate, il segno, che no, non ho parlato di questo, il segno che faremo oggi per sottolineare la liturgia della parola è questo. Ci sarà gente che arriverà e che non capirà. Quindi voi che invece sentite, cercate di capire bene. E cioè, oltre a portare il Vangelo all'inizio della liturgia, portarlo sull'altare, poi dall'altare portarlo in mezzo a noi perché noi ce ne nutriamo della sua parola. Ok? È chiaro questo? Perché ci nutriamo di Gesù, l'altare, che ci parla. Allora, voi avrete notato, no, che il prete, quando finisce di leggere il Vangelo, bacia il Vangelo. Okay. Ci sono diversi baci, è pieno di baci quella messa. Okay. Si bacia l'altare, si bacia il libro del Vangelo, si bacia con i fratelli, la pace sia con te. Okay. E così per le mani, niente di speciale. Però è pieno di baci. Questo bacio del Vangelo che fa il prete, baciando il Vangelo, e quindi nutrendosi del Vangelo, perché il bacio ha questo significato di riconoscimento che quel libro è Gesù, non è semplicemente un libro, perché si bacia sempre una persona, si bacia una cosa, okay, se no è superstizione. Quindi baciamo Gesù, il prete bacia Gesù perché dopo parla e spiega, no? Quindi porta questo nutrimento che riceve dal Vangelo a tutti i fedeli per rinnovare il dialogo fra Dio e il suo popolo. Oggi lo facciamo tutti, quindi prenderò il Vangelo, che è grande, e verrò davanti, però logisticamente è un po' complicato, credo, però no, posso anche mettermi davanti, vabbè, vedrete poi cosa succede, se davanti o dietro. Comunque metterò presumibilmente davanti, perché così mi stanno guardando, non ascoltiamo le gie. Mi metto qui col Vangelo, il Vangelo è grande, quindi possiamo fare anche due file, in modo che dopo che il prete ha baciato il Vangelo, tutti noi baciamo il Vangelo, che vuol dire questo, ci nutriamo di Gesù, della sua parola. Ok? Si può fare?